Consigliere Rotolo, il consigliere, la consigliera Carvelli, scusi, il consigliere Giannessi,
non c'è,
il consigliere Verga, il consigliere Romeo, la consigliera Viscardi, la consigliera Zappa,
non c'è.
Assente giustificato il consigliere Schiappati, il consigliere Cetul, il consigliere Pizzi, la consigliera Schiesaro, il consigliere Rebosio, il consigliere Sgro,
consigliere
ok, è arrivata. Assente giustificato il consigliere De Luca, il consigliere Zucchiati, il consigliere Lodola,
è arrivato adesso.
Il consigliere Cosentino, assente giustificato il consigliere Archetti, assente giustificato la consigliera Basso, la consigliera Chiesa, la consigliera Arechicchi e il consigliere Scudiere.
Okay.
Sono presenti, il numero legale è sufficiente perché sono presenti 20, quindi è dato inizio al Consiglio Comunale.
Okay. Grazie segretario. Allora, ma primo punto, comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Io non ho nulla da comunicare, Sindaco. Nulla. Si passa direttamente al punto numero 2, approvazione verbali della precedente seduta del 9 di ottobre 2018. Se non ci sono richieste di modifiche, do per approvato il verbale. Non ci sono richieste, grazie consiglieri. Approvato il verbale. Si passa al punto numero 3, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 157 del 17 ottobre 2018, con oggetto variazione del bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267 del 2000, ed aggiornamento dell'elenco annuale e programma triennale delle opere 2018-2020. Su questo punto relazione il dottor Cogliati, prego a lei la parola.
Prego. La giunta comunale con delibera numero 157 del 17 ottobre ha previsto una variazione di bilancio in via d'urgenza in sostituzione del Consiglio Comunale, soprattutto per poter aderire a un bando della Regione Lombardia. La Regione Lombardia metteva a disposizione dei fondi a fondo perduto per opere legate al centro sportivo. Quindi è stato predisposto un progetto preliminare del valore di circa 590.000 euro fatto internamente dall'ufficio. Quindi in tempi brevissimi e con uno sforzo abbastanza importante da parte del personale, e ha permesso al Comune di partecipare. Non si sa se il Comune sarà poi assegnatario del contributo, comunque si è voluto partecipare e si sono adeguati i libri contabili, si è adeguato il bilancio, quindi con una variazione di 589.000 euro inserendo quest'opera nel piano delle opere pubbliche. Le altre variazioni non sono di grande importanza, comunque le voglio elencare velocemente. Per quanto riguarda le entrate, è stato contabilizzato anche il contributo dello Stato come l'anno passato per quanto riguarda i profughi residenti nel comune di Limbiate, pari a 77.500 euro. Presumo che dei conti fatti siano 150 profughi, perché 500 euro per profugo fa proprio 77.500. Nel contributo che è stato erogato nel mese di marzo-aprile non viene indicato le modalità di calcolo e il periodo di riferimento. Prendo atto dei soldi e quindi contabilizzo in entrata questa variazione. Per quanto riguarda la spesa, abbiamo una spesa relativa al consumo d'acqua nelle scuole, soprattutto per effetto dei contatori, magari le letture non avvengono in modo costante, quindi è possibile che ci siano dei conti più alti del previsto. Altro elemento, poi ci sono state maggiori spese per le spese postali, è dovuto al fatto che stiamo inviando gli avvisi di accertamento con le lettere raccomandate, quindi ha comportato un aumento dei costi che poi il Comune rientrerà ovviamente con le entrate dei controlli. Altro elemento, si sono contabilizzati anche 44.000 euro di spese legate all'IVA che il Comune paga soprattutto per il centro sportivo, perché il centro sportivo comunque ha un'entrata, un canone, non il centro sportivo, la piscina comunale, scusate, è dovuto al fatto che il Comune ha un canone di affitto pari a 203.000 euro più IVA, quindi si è contabilizzato. Ecco, questa è la variazione nel suo complesso. Non ci sono state tante variazioni, se ne prevede un'altra entro la fine di novembre per aggiustare un po' i conti, però le previsioni, come si vedrà poi, non sono state così disattese dalle variazioni che ci sono state durante l'anno.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola il consigliere Lodola, all'inviato solidale, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Prima di tutto bisognerà predisporre delle nuove indicazioni lì, allungare quelle del dottor Cogliati, perché ormai con tutte le funzioni che ha non ci stanno più i titoli sotto, no? Per cui tenete un attimo d'occhio questa nota qua, perché ci servirà nel futuro. Appunto, anch'io penso esattamente alla stessa maniera. Attenzione al sovraccarico, però. No, nulla, io volevo chiedere due cose. Uno, visto che la variazione di bilancio è piuttosto importante, mi pare di capire intorno ai 500.000 euro, se potevate darci due indicazioni sul progetto per cui questa variazione è stata portata avanti, due indicazioni anche di massima. E volevo poi chiedere se ci fosse già un'idea invece di dove destinare l'entrata che deriva appunto di quei 77.500 euro che derivano dal fatto che noi ospitiamo dei richiedenti asilo sul nostro territorio comunale. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al dottor Cogliati. Prego.
Allora, per quanto riguarda i 77.500 non c'è stata una indicazione specifica. È anche vero che sul sociale nelle variazioni precedenti erano stati messi molti soldi, più di 77.000 euro, e quindi si è utilizzato quei soldi per le spese postali, per l'informatica e per il consumo di acqua, quindi non c'è stata un'indicazione sul sociale, anche perché gli uffici hanno considerato sufficienti le risorse che avevano a disposizione. Può anche darsi che con l'assestamento magari si metterà qualche cosa, però ad oggi quei 77.000 euro non sono stati destinati per quel motivo. Mentre, se non ricordo male, il progetto di massima, il progetto preliminare sul centro sportivo riguardava una tensostruttura, se non ricordo male. No, non è.
Bagni, rettifico, allora c'era la pista d'atletica, i bagni che erano per avere tutta la, diciamo, la funzionalità del centro sportivo e l'adeguamento della sicurezza del centro sportivo. Questo raggiungeva 500 euro, se non ricordo male. Poi è stato fatto il secondo bando, sostanzialmente di 200, senza la pista di atletica, perché è possibile comunque partecipare a due bandi separati, è possibile vincere tutti e due bandi, che ce lo spieghiamo, anche se onestamente credo che sia abbastanza difficile. Quindi abbiamo fatto la logica di dire due bandi, uno complesso e uno meno. L'importante è riuscire comunque a raggiungere il risultato, lo speriamo. Comunque entro fine mese questa cosa si... Sì, dando la regione che entro questo mese, tra l'altro, quindi per il prossimo consiglio comunale sapremo se questo bando ha avuto risultato, e anche se non l'avesse, voglio dire, il progetto c'è, e quindi la logica con cui ci stiamo muovendo è partecipare ai progetti e far sì che essere pronti quando ci sono i finanziamenti. Io sono convinto che sulla quantità qualcosa riusciamo sempre a portare a casa.
Sì, quello che parlava era il sindaco, quindi con il microfono del dottor Cogliati. Grazie. Ricordo che questo punto viene messo in votazione. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione con la conferma della presenza. Queste operazioni richiederanno maggior tempo, perché ho la tegista che ha difficoltà per la prima volta, oggi è da sola al computer, quindi diamogli il tempo. Confermate la presenza. No, è sempre lui, il consigliere Cosentino. Sempre lui. Ok. Passiamo alla votazione. Prego, votate. Consigliere... Sì, ci sono. Ok. Chiudiamo la votazione. Diamo l'esito. Con 18 voti a favore, 3 astenuti, viene approvato il punto numero 3. Ricordo che su questo punto va votata l'immediata. Quindi Mario, conferma la presenza? Lodola? Sì, già fatto. Sgro, confermare presenza? Ok, ci siamo tutti. Votate per l'immediata eseguibilità. Ci siamo. Ok, diamo l'esito. All'unanimità. Grazie, consiglieri. Il punto numero 4, che è la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2021. Diamo la parola su questo al dottor Cogliati. Prego. Aspetta.
Ok. L'attuale collegio andrà in scadenza il 15 novembre. E quindi si è iniziata la procedura per la nomina del nuovo collegio. Come prevede la legge, il nuovo collegio viene individuato tramite un sorteggio effettuato presso la prefettura. La prefettura indica una lista con 10 nominativi, quindi viene comunicato ai primi tre la scelta, e se viene accettata la procedura si conclude. Ovviamente spetta al Consiglio Comunale ratificare, non ha potere discrezionale in questo, ratificare la decisione, la scelta fatta tramite sorteggio dalla Prefettura. Ci sono due novità rispetto alla procedura solita. Si è deciso di prorogare il collegio che va in scadenza il 15 novembre, perché iniziando adesso, oggi, anzi venerdì, la fase di approvazione del bilancio, quindi la relazione relativa al bilancio competeva al collegio vecchio, quindi era necessario lasciare tutto il tempo al collegio vecchio perché si termini questa procedura, e si terminerà probabilmente il 20-21 dicembre. E quindi in questa prima scelta comunicata alla prefettura c'è quella di una proroga prevista anche dalla norma di 45 giorni che porta il collegio vecchio a scadenza il 31, che porterà il collegio ad andare in scadenza il 31 dicembre. Altro elemento di novità rispetto è il compenso. Il compenso era veramente tra le medie dei comuni di pari dimensione, era veramente il più basso, e quindi si è alzato del 20%, quindi al presidente spetterà un compenso di 12.000 euro, mentre agli altri due membri 8.000 euro. È ancora basso rispetto alla media degli altri comuni, comunque si è fatto secondo le disponibilità economiche del comune. Altro elemento penso positivo è che un revisore dei conti abita nella provincia di Monza e Brianza, quindi questo renderà più semplice il confronto e la relazione, mentre un revisore viene dalla provincia di Brescia e l'altro dalla provincia di Cremona. Il presidente comunque è individuato tramite il suo curriculum, che è più ricco rispetto agli altri due, è quello della provincia di Monza Brianza, ed è il dottor Spinelli, mentre gli altri due nomi sono Bianchi Maria Carla e Gritti Severino.
Sì, ricordiamo, dottor Fogliatti, che il collegio dei revisori viene fatto per estrazione in prefettura, quindi ok. No, era solo per ricordarlo. Grazie. Ci sono interventi, anche perché è una presa d'atto. Ha chiesto la parola il consigliere Lodola, Daniele, l'inviato solidale, prego.
Per una domanda. Le ragioni dell'aumento del compenso del consiglio dei revisori, quali sono?
Risponde il dottor Cognati, prego.
È che era veramente molto basso il compenso dato dal comune di Limbiate ai revisori, che era fermo da almeno 17-18 anni, da sempre è stato fermo, da quando sono arrivato io. Non so se lo fosse ancora prima, perché ho memoria storica, però da quando sono arrivato è sempre stato fermo, quindi avere un compenso molto basso voleva anche ridurre il lavoro, considerarlo con un valore monetario meno importante, quindi era necessario almeno adeguarlo. Comunque siamo sotto la media degli altri comuni, non so se sono stato chiaro.
Grazie dottore. Passiamo alla votazione. Confermiamola. Prego, votate. Chiude la votazione, diamo l'esito. Con 18 voti a favore, 3 astenuti, viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediata eseguibilità. Confermiamo la presenza. Votate per l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5. Legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legge 267 del 2000 per sentenza ordinanza Tribunale di Milano sezione terza civile. Diamo la parola al dottor Cogliati, prego. Aspetti. Prego.
In questo caso è ancora l'ultimo, spero, ricordo della Mascheroni. Per quanto riguarda il debito più importante, il debito che è stato riconosciuto con i consigli precedenti, è stato regolarmente pagato ai soggetti creditori. In questo caso si parte da una sentenza del giudice dell'esecuzione che in data 4 ottobre del 2018 ha considerato improcedibile l'azione esecutiva e ha condannato il Comune di Limbiate alle spese. Questa spesa è riconosciuta ai sensi della lettera A, è un atto anche in questo caso dovuto. Stiamo parlando di 1.157,08 euro. Ovviamente dopo l'approvazione del debito si procederà al pagamento e a inviare alla Corte dei Conti questo atto in modo tale che la Procura, se lo riterrà opportuno, indagherà e poi farà le valutazioni del caso, come è giusto che sia. Però in questa fase il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscerlo per poterlo pagare.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, confermando la. Prego, confermate. Votate. Chiusa la votazione, diamo l'esito, 18 voti a favore, 3 astenuti, viene approvato il punto numero 5. Si vota l'immediata eseguibilità. Consigliere Rebosio. Votate per l'immediata eseguibilità. Consigliere Mallamaci. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 6. Quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie. No, aspetta, no. Ce l'hai la chiave? Sono a parlare di. Aspetta. Luca, devi. La tesserina ce l'hai? E no, devi prenotare. La parola all'assessore Mestrone, prego.
Sì, buonasera a tutti. Storicamente questa è la delibera che fa da antipasto nel ricco menù delle delibere che sono propedeutiche poi al bilancio. è un obbligo che annualmente si ripropone all'attenzione del Consiglio Comunale, ed è l'obbligo appunto di individuare quelle che sono la quantità e qualità delle aree come da oggetto di delibera. Come sapete, finché il Comune di Limbiate aderiva al CIMEP, la delibera era molto semplice, in quanto si demandava al CIMEP, all'interno del piano consortile, la verifica della quantità e della qualità delle aree. Adesso invece, essendo vigente un PGT ed essendo il CIMEP non più operativo, è il PGT che detta le cosiddette regole del gioco, per cui, come voi sapete, all'interno degli ambiti di trasformazione, così come all'interno degli ambiti di convenzionata, il 30% su tutti gli interventi superiori ai 3.000 metri cubi è quanto noi andiamo a deliberare questa sera come disponibilità delle aree da destinarsi a housing sociale. Quindi è una delibera molto molto semplice, che prende atto di quanto il PGT già esprime.
Grazie assessore. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Confermiamo la presenza. Sindaco. Siamo tutti. Passiamo alla votazione. Prego. Tutti. Abbiamo l'esito, con 15 voti a favore, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 6. No, Luca, andiamo. Sì, passiamo al punto numero 7. Determinazione dell'aliquota IRPEF per l'anno 2019. La parola al dottor Cogliati, prego.
Le prossime quattro delibere riguardano la politica fiscale e tributaria che il Comune intende applicare per l'anno 2019. Il governo darà la possibilità, così si legge nei documenti, ai comuni di poter avere di avere la possibilità di applicare una politica fiscale espansiva che possa aumentare le entrate dei vari comuni. L'amministrazione di Limbiate, pur avendo questa possibilità, delibera di mantenere la stessa pressione fiscale nel prossimo anno, e quindi con questa delibera si parte con l'aliquota IRPEF, dove vengono confermati gli scaglioni in vigore ormai da 5-6 anni, che graduano l'aliquota rendendola più pesante per i redditi superiori a 75.000 euro. Questa aliquota, l'addizionale IRPEF, è un'imposta molto importante per il Comune, incide per 2.600.000 euro. Dopo i leggeri cali registrati nel 2013, 14, 15 si assiste ora a dei leggeri incrementi, e quindi a significare che il reddito dei cittadini di Limbiate, pur essendo nella forchetta bassa nei comuni della provincia di Monza e Brianza, comunque è in leggero incremento negli ultimi anni. A bilancio abbiamo mantenuto le stesse cifre, così come sono mantenuti gli stessi scaglioni. Quindi il primo scaglione 0,55 fino a 15.000 euro, mantenendo però esenzione come prevede la legge 10.000, poi 0,65 fino a 28, 0,75 fino a 55, fino a 55, 0,79 fino a 75.000 e oltre i 75.000 0,8. Sono mantenute le agevolazioni, quindi i contributi per le famiglie numerose. Per avere un'informazione, l'anno scorso le famiglie numerose aventi diritto sono state 3-4 famiglie. Ecco. Le richieste erano molto più ampie, però non avevano diritto la maggior parte, perché non avevano pagato l'addizionale, quindi una famiglia numerosa che non ha pagato l'addizionale non può ottenere il rimborso.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Non ci sono richieste di interventi, chiudo la discussione, passiamo alla votazione. Marco. Confermate la presenza. Sindaco. Sì. Passiamo alla votazione. Prego, votate. Si chiude la votazione, diamo l'esito. Con 19 voti a favore e un astenuto viene approvato il punto numero 7. Su questo punto viene richiesta l'immediata. Confermate la presenza. Consigliere Scudieri? Allora togli la tessera, Sandra. No. Risulta. Rimettila e toglila. L'hai tolta? Dobbiamo rifare la conferma presenza per resettare in presenza. Confermate la presenza. No. Dov'è che è stato fatto? No, c'è. No, beh, ma lui deve. Ma partecipa. Ma provi a pensare. Via.
Sulla I e poi è il problema. Appunto. Lo posso togliere? Sei presente?
No, ma non c'ha la tessera, non è presente. Non... Sandro, ma cosa riesci a fare? Beh, allora conferma la presenza e basta, va bene?
Intanto... Conferma la presenza, sono i 21 votare.
il fatto che sei entrato subito dopo, metto a verbale che sei entrato, non hai partecipato alla votazione, ma hai votato per l'immediata eseguibilità. Ok. La presenza confermata. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Consigliere Chiesaro e Giannetti. Ok. Abbiamo l'esito all'unanimità. Grazie consiglieri. Approvazione piano finanziario Tari 2019 e approvazione tariffe Tari 2019. La parola al dottor Cogliati, prego.
La Tari è un servizio prima di tutto, ma anche un'entrata tributaria molto importante per il comune. Do alcuni numeri per capire la dimensione di questo servizio e di come incide sul bilancio. Stiamo parlando di un piano finanziario che per legge deve essere pari a zero, quindi le entrate, i costi del servizio devono essere pareggiate dalle entrate. Non vi può essere un'entrata maggiore oppure un'entrata minore. Sia nel primo caso che nel secondo vanno restituiti ai cittadini nell'anno successivo oppure vanno chieste ai cittadini nell'anno successivo nel caso in cui i costi fossero maggiori delle entrate. Il servizio è pari quindi a 4.176.000 euro e incide per il 34% per le utenze non domestiche, mentre il 66% è dovuto alle entrate per le abitazioni principali. Il 57% di questi costi è legato a costi fissi, mentre il 42% è costi variabili. I quantitativi prodotti sono costi variabili, mentre il servizio di raccolta è un costo fisso, quindi al di là di quanto viene raccolto il servizio viene dato e quindi ha un costo uguale a quanto determinato tramite la gara. Quindi il 57% è dato dai costi fissi. Altri due elementi che possono essere interessanti: su 4.100.000 la raccolta per le entrate per il CONAI, quindi per la cessione del materiale riciclato, frutta al comune sui 350.000 euro, incide intorno all'8% e quindi viene scalata dalla tariffa che i cittadini saranno chiamati a pagare. Altro elemento importante, e questo è abbastanza pesante, sono i cittadini che non pagano. In questo caso viene inserito, come chiede la legge, un fondo ammortamento crediti, fondo crediti di dubbia esigibilità, che è pari a 400.000 euro. Poi vedremo con la proiezione del bilancio come incide sulle. È vero, io spero che con le attività che sono state intraprese, quindi una nuova società di recupero crediti che ha appena iniziato il suo lavoro e comunque sembra più incisiva della precedente, possa spingere i cittadini, quelli che non pagano ovviamente, a pagare e quindi col tempo a ridurre quel fondo crediti di dubbia esigibilità, perché quel fondo crediti di dubbia esigibilità alla fine non lo paga il comune ma lo pagano tutti i cittadini. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento importante nel descrivere questo servizio è che è appena iniziato il servizio della raccolta con il sacco blu. Credo che nel DUP, nel documento programmatico, l'amministrazione ha già detto che per l'anno 19 gli eventuali risparmi, eventuali economie saranno investite nel migliorare il servizio. Comunque credo che se il sacco blu funzionerà e tutti i cittadini differenzieranno ancora meglio di quanto lo stanno facendo, porterà dei benefici che si possono misurare in due direzioni. La prima è che con il codice legato alla famiglia è possibile, come è avvenuto negli altri comuni che ci hanno preceduto, una individuazione di evasori totali che per un motivo o per l'altro noi non siamo riusciti a individuare. Si stima, però una stima, come è avvenuto negli altri comuni, intorno al 10%. Altro elemento è che una raccolta differenziata migliore, più attenta, porta un'entrata migliore, maggiore del CONAI e minori costi di incenerimento, di smaltimento. Quindi queste combinazioni, recupero evasione e miglioramento del servizio, lasciano intravedere, se tutto andrà bene, che la tassa, come è già avvenuto per altri comuni, possa scendere a partire dal 2020-2021. Ecco, comunque, prima dell'emissione del ruolo, ovviamente noi dovremo tener conto dell'andamento di questi mesi del sacco blu e quindi il ruolo comunque dovrà essere calcolato sui soggetti che avremo scoperto. Quindi se anche la torta, facendo un esempio, rimane sempre uguale, ovviamente se sono più soggetti a dover partecipare, probabilmente si pagherà leggermente meno per tutti. Ovviamente si deve sperare che questo servizio inizi bene e funzioni ancora meglio.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono richieste di interventi. A questo punto dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Confermando la presenza. Confermate. Prego, votate. Chiusa la votazione, diamo l'esito, con 18 voti a favore, 3 astenuti, viene approvato il punto numero 8. Anche su questo punto viene richiesta l'immediata esecuzione. Confermate presenza. Votate. All'unanimità per l'immediata eseguibilità. Grazie consiglieri. Punto numero 9. Conferma aliquote TASI 2018 per l'anno 2019. La parola sempre al dottor Cogliati. Prego.
La TASI, a differenza della TARI e dell'addizionale sull'IRPEF, è una tassa ormai abbastanza residuale, abbiamo entrate intorno ai 20-30 mila euro, se non vado errato, se vado a memoria. Come negli anni passati è stata mantenuta la stessa impostazione degli anni passati e quindi sulle abitazioni principali e sulle altre categorie dove era possibile si è azzerato perché si è compensato con l'aliquota IMU. Rimane quindi residuale ed è mantenuta ai livelli dell'anno scorso. Ripeto, il significato di TASI è l'imposta per i servizi indivisibili comunali, quindi ha un'incidenza molto bassa, però è una tassa obbligatoria per le categorie che sono indicate nell'elenco.
Grazie dottor Cogliatti, dichiaro aperta la discussione. Non ci sono richieste di interventi, dichiaro chiusa la discussione passando alla votazione. Confermate la presenza. Consigliere Votolo, può estrarre per favore la tessera del consigliere Zanetti perché non è presente? No, consigliere Zanetti, calmi, ti dirigo io. La puoi togliere? Allora bisogna resettare ancora. Mi rimane. No, noi facciamo annulla. No, la Chiara l'ha tolta. Siamo quasi alla fine, quindi si blocca. L'impianto è in prepensionamento, quindi non abbiamo.
Siamo in quota 100 qua.
Non ha ancora raggiunto la quota 100, quindi. Massi, inserisci la tessera. Ok. 20, okay. 2 presenti. Bene. No, c'è. Confermate la presenza. Ah, ok. Stiamo votando il punto numero 9. Prego, votate. La votazione, diamo l'esito, 19 voti a favore, un astenuto, viene approvato il punto numero 9. Si vota l'immediata eseguibilità. No. Okay. Si vota l'immediata. Confermate la presenza. Prego, votate. All'unanimità. Grazie consiglieri. Punto numero 10, approvazione aliquote IMU 2019. La parola al dottor Cogliati.
L'IMU è un'entrata importante per il Comune, incide per circa 4 milioni di euro più altri 300 mila euro come contributo del governo per le prime case, per l'esenzione sulle prime case. È vero che l'esenzione è di circa 300 mila euro il contributo, però il valore è un po' più alto rispetto a quanto riceviamo dal governo. Come per le aliquote precedenti, l'amministrazione ha deciso di mantenere inalterato l'imposizione fiscale. Dei 4 milioni circa è l'incasso che si ha abitualmente durante l'anno. In realtà l'ammontare, secondo i nostri calcoli, è di circa 5 milioni, quindi verranno emessi avvisi di accertamento, sono già stati inviati all'ufficio postale circa 3.000 avvisi di accertamento, 700 sui terreni per un valore presunto di 1.600.000 euro e 700.000 euro per l'anno 2013. Poi nel mese di gennaio, febbraio, comunque nei primi mesi dell'anno prossimo, verranno inviate anche le altre annualità, ovvero 14, 15 e 16. Quindi il Comune si sta, dopo aver investito parecchi soldi sulla strumentazione, ha cambiato i programmi e grazie anche all'aggiornamento del catasto e quindi all'allineamento dei dati, siamo in grado di emettere con una certa regolarità e comunque con un relativo basso errore di produzione gli avvisi di accertamento. Prevedo che sui terreni edificabili ci siano grossi problemi, perché i valori indicati nel 2013-2014 sono almeno a mio parere sembrano leggermente alti e quindi è possibile che ci siano dei ricorsi in commissione tributaria. Vediamo come si svolgerà questi procedimenti e poi si prenderanno delle decisioni. Insomma, comunque noi adesso ci atteniamo agli atti che sono stati approvati negli anni 13 e 14, ovvero negli anni in cui si riferiscono questi avvisi di accertamento.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono richieste di intervento. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Confermate la presenza. Prego, votate. Diamo l'esito, con 19 voti a favore e un astenuto viene approvato il punto numero 10. Si vota l'immediata eseguibilità. Confermate la presenza. Consigliere Zappa? Ok. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Consigliere Pizzi, lei no, lei sta sempre attento, questa stavolta. All'unanimità, grazie. Passiamo al punto numero 11, una presentazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del documento unico di programmazione 2019-2023. Ricordo che ci sarà questa sera la presentazione del bilancio e quindi non aprirò la discussione, prenderemo atto della presentazione per poi passare al punto successivo. Diamo un po' di carburante al dottor Togliatti. La parola al dottor Cogliati, prego.
La giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio 2019-2021 venerdì scorso, della scorsa settimana. È un fatto importante ed è eccezionale per quanto riguarda il periodo. Credo che negli ultimi vent'anni, anzi sono certo che negli ultimi vent'anni non è mai stato approvato uno schema di bilancio così velocemente, e questo permetterà di rispettare i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio stesso e poter iniziare l'anno avendo tutto il tempo a disposizione per realizzare gli obiettivi che la Giunta si è posta. Credo che due sono le condizioni che hanno permesso di arrivare oggi a presentare il bilancio. La prima condizione è un miglioramento generale della situazione finanziaria del Comune, quindi è più facile far quadrare i conti quando ci sono soldi a sufficienza per mantenere gli stessi finanziamenti dei servizi degli anni passati. E poi, altro elemento, è più organizzativo. Credo che per fatti eccezionali e comunque la situazione si ripeterà anche nei prossimi anni e sarà così anche nei prossimi anni, si è accorciato la catena di comando, ovvero prima erano presenti 4 dirigenti più il segretario, ora con una riduzione della catena di comando e di decisione legata a 2-3 persone è più facile condividere e trovare una quadratura più velocemente. Quindi con queste due condizioni e con un obiettivo ben preciso dell'amministrazione, perché l'amministrazione ha voluto fortemente arrivare all'approvazione del bilancio entro la fine dell'anno, quindi si è arrivati a questa presentazione. Con il cronoprogramma quindi si prevede che tutti gli atti verranno depositati entro il 28 novembre, al di là di quelli approvati questa sera manca solamente la relazione del Collegio dei Revisori, ovviamente che viene fatta dopo la delibera di giunta, e la delibera relativa alle tariffe dei servizi comunali, che è di competenza della Giunta. Quindi entro quella data verranno redatti e approvati, e verranno depositati. Poi verrà esaminato il tutto dalla Commissione Bilancio e entro il 13 dicembre, data tassativa, possono essere presentati gli eventuali emendamenti. Poi vi sarà dato il parere del responsabile e del Collegio dei Revisori, Commissione Bilancio, Conferenza Capigruppo e approvazione. Si è messo un periodo in modo tale che il Presidente del Consiglio possa valutare le varie disponibilità per il 19, 20, 21 dicembre. Guardiamo i numeri. Iniziamo con il settore finanziario. Si è voluto confrontare il bilancio iniziale del 2018 con l'assestato, quindi ad oggi, come è cambiata la situazione, e si è confrontato l'assestato con la previsione 2019. Per quanto riguarda i servizi finanziari, abbiamo delle spese, perché in questo caso stiamo parlando di spese, inferiori all'assestato. La spesa più importante, quindi che ha avuto un decremento maggiore, riguarda il personale. Il personale è dovuto soprattutto alla politica nazionale, quindi dal 2010 si è messo un freno molto pesante che ha impedito ai comuni un turnover. Fino al 2016 il turnover era legato a una persona ogni 4 cessati. Ora è possibile assumere una persona per ogni cessato, a condizione che il cessato non si trasferisca in mobilità in un altro comune. Quindi se la persona va in un altro comune viene considerata una persona ancora legata al pubblico impiego e quindi non si può sostituire. Attualmente i dipendenti del comune sono 145, 3 anni fa erano 171, 172, quindi una riduzione importante. Altri 2 o 3 persone sono in comando e quindi contabilmente vengono pagati dal comune, quindi sono nella spesa, però ci viene rimborsato completamente dai comuni che usufruiscono della loro prestazione, quindi bisognerebbe ridurre di almeno 100.000 euro la spesa legata al personale. La cosa diventa ancora più difficile, più problematica, se si tiene conto che negli anni 19-20 inizieranno ad andare in pensione, si prevede che una ventina di persone potranno andare in pensione, quindi sarà difficile sostituire velocemente quelle persone, perché la procedura comunque per la sostituzione del personale è anche molto lenta e molto è fatta di tante fasi, quindi prima si procede alla mobilità nazionale, nel caso in cui non ci siano soggetti, come spesso accade, si procede alla mobilità tra enti e poi dopo si potrà fare il concorso oppure usufruire delle graduatorie che il comune ha in vigore perché approvate negli anni passati. Quindi il problema del personale anche rapportato alla popolazione, quindi 165 dipendenti, 145 dipendenti fratto i 35.000 abitanti, diventa un rapporto di un dipendente ogni 260, se non vado errato, e quindi è un rapporto quasi del doppio della media, degli altri comuni delle nostre dimensioni. Questo vuol dire organizzare ancora di più e meglio i servizi che abbiamo, cercare di rendere più efficiente il lavoro degli operatori, perché con questi numeri altrimenti si rischia di non dare dei servizi importanti. Per quanto riguarda il servizio gestito dal segretario generale, abbiamo un mantenimento dei costi assestati e anche previsti all'inizio del 2018. L'unica differenza è la formazione. Si è voluto incrementare questa spesa perché si crede fortemente che una migliore formazione renda più efficiente il lavoro dei dipendenti. A volte questa spesa non è compresa e si fa fatica a farla, però diventa necessaria nel momento in cui il numero cala, come ho detto prima. Per quanto riguarda i servizi al cittadino, e quindi polizia locale, cultura, sportello polifunzionale, farmacia, abbiamo un maggiore costo per le spese postali, come ho detto prima, per le raccomandate, per gli avvisi di accertamento. Però negli altri casi i servizi mantengono in linea generale i costi del 2018. Per quanto riguarda i servizi alla persona, welfare, la situazione è differente. Se confrontiamo il 2018, inizio anno e fine anno, abbiamo già un incremento. Per i servizi alla persona passiamo da 3.053 a 3.153, quindi in questo caso abbiamo 100.000 euro in più, che è pari al 3% circa per questo servizio. Mentre per quanto riguarda i servizi educativi e nidi, la previsione è pari all'assestato e l'incremento della previsione è perché formalmente andremo a fare nuove gare e quindi base di appalto teoriche più alte, che poi speriamo di recuperare con i ribassi d'asta. Quindi rispetto ai servizi visti fino adesso, i servizi alla persona, quelli rivolti alla parte più debole della società, del comune, sono quelli che vedono incrementate, seppur di poco, le risorse, più 100 rispetto alla previsione 2018 e più 29.000 euro rispetto all'assestato. Servizio territorio si è diviso tra ambiente, lavori pubblici, patrimonio, SUAP e servizi urbanistici, edilizia privata. Quello che balza all'occhio è il patrimonio. Si è voluto fortemente incrementare le risorse per la manutenzione ordinaria. Manutenzione ordinaria su edifici, strade e edifici e strade, quindi già l'incremento si era avuto tra iniziale e assestato 2018, abbiamo ancora un ulteriore incremento per quanto riguarda la previsione finale del bilancio 2019, iniziale del bilancio 2019, quindi più 128. Se confrontiamo iniziale 2018 con iniziale 2019, l'incremento è di 230.000 euro, quasi il 7%. Ora andiamo a vedere dove si sono trovate queste risorse aggiuntive non elevate rispetto agli anni passati. Comunque non ci sono stati tagli e questo è un passo in avanti rispetto agli anni precedenti. Abbiamo una maggiore entrata con le entrate tributarie, quindi riteniamo che i controlli, come stanno già dando i primi risultati positivi, possano dare le risorse necessarie per garantire i servizi che abbiamo detto prima, controlli sull'IMU e controlli soprattutto anche sulle sanzioni del codice della strada. Mentre i trasferimenti, abbiamo mantenuto gli stessi trasferimenti dell'anno passato, non abbiamo avuto notizie di tagli e quindi è possibile che cambino alcune regole sui trasferimenti. Spero che, pur essendo un comune che riceve in media elevati trasferimenti, perché la fiscalità locale è tra le più basse, quindi i comuni che hanno fiscalità locale bassa ricevono in media più trasferimenti. Quindi se la politica, come sembra, aiuti i comuni che sono più in difficoltà, che hanno redditi e entrate basse, dovremmo aspettarci una maggiore entrata. Non si è contabilizzato ovviamente questa ipotesi e abbiamo mantenuto gli stessi trasferimenti. La parte corrente si chiude con un saldo positivo, quindi di 96.000 euro, perché si è ritenuto di dover investire le entrate per i passi Carrai per finanziare gli investimenti su marciapiedi e sulla parte legata alla viabilità, quindi rendere usufruibili quei marciapiedi che hanno delle difficoltà. Quindi non si è voluto utilizzare questa entrata per alimentare spesa corrente generica. Servizi a domanda individuale. Come previsto dalla norma, abbiamo diviso, e come si è fatto negli anni passati, i maggiori servizi. Ovviamente secondo la tipologia dei vari servizi abbiamo entrate di molto diverse e incidenza e copertura diversa. Quindi se il servizio pre-post-scuola incide per il 60%, abbiamo la refezione scolastica che ha un'entrata e una spesa intorno al 1.800.000, quindi complessivamente è pari quasi a tutti gli altri servizi messi assieme ed ha un'ottima copertura del 95%. Le entrate sulla mensa sono passate da circa 750.000 euro del 2015 a 1.300.000, comunque è ancora del 2018. Non c'è ancora la copertura complessiva, però il miglioramento si è sentito e ha portato un effetto positivo sul bilancio. Servizi socio-assistenziali hanno una copertura del 98%, grazie anche ai contributi della Regione. Poi per i servizi socio-assistenziali del 55%, si tiene conto ovviamente dei servizi dei contributi della regione, asilo nido, ecco, la copertura è molto più bassa, siamo intorno al 41%, e mentre per il centro ricreativo estivo, che verrà programmato per l'estate, si prevede che almeno il 50% dei costi siano coperti dalle rette di chi usufruisce di quel servizio. Il trasporto è un servizio che ha una copertura molto bassa ed è legata alla tipologia. Anche altri comuni, anzi tutti i comuni hanno coperture così basse. Per quanto riguarda la farmacia, ovviamente questo è un servizio a sé, e abbiamo un'entrata maggiore della spesa perché per la tipologia del servizio, e non poteva essere che messa in questi termini. Ora volevo affrontare il problema dei crediti di dubbia esigibilità, quindi dei crediti che il comune fa fatica ad incassare. Ovviamente ci sono entrate che sono di diversa tipologia e che per alcune entrate il comune ora ha dei introiti abbastanza certi e costanti nell'anno, mentre altre entrate fanno fatica ad avere questo recupero. Quindi le tre entrate legate alla scuola, refezione scolastica, rette e rette asili nido, che vengono valutate complessivamente perché hanno la stessa tipologia, hanno in media un mancato incasso dell'1,57%, e quindi il fondo è pari in questo caso a 30.000 euro complessivi, circa 31. Le altre tipologie, recupero evasione IMU e imposta pubblicità e tassa rifiuti, il mancato incasso incide intorno al 13%, e quindi siccome queste imposte sono etosa, sono molto importanti, il comune accantona 1.300.000-1.400.000 perché non vengono incassate. Quindi rispetto alla previsione che viene fatta al lordo, poi viene decurtata da questi accantonamenti. Ultima entrata, ed è quella più difficile in assoluto, ed è sicuramente in media con gli altri comuni. Abbiamo previsioni per 700.000 euro e un'incidenza del 66%, quindi già in partenza di 700.000 euro non possono essere spesi 468.000 euro. Di fatto le entrate per le sanzioni del codice della strada per cassa si aggirano intorno a 330.000 euro, e quindi soltanto queste possono essere spese. Del 1.900.000 complessivo la legge permette di accantonarne a bilancio l'85%, e questa è una possibilità che viene data non dal testo unico ma dalla legge finanziaria per tutti gli enti locali. Quindi non viene iscritto 1.900.000, ma viene iscritto 1.600.000 viene compreso dall'avanzo di amministrazione dell'anno passato, e soltanto 1.000.000 viene accantonato con il bilancio di quest'anno. Ecco, con questa slide penso di aver concluso la parte relativa alla parte corrente. Ora abbiamo gli investimenti e poi gli obiettivi. Per quanto riguarda gli investimenti, si è utilizzato lo stesso schema degli anni passati, e devo dire che quest'anno per il 2019 l'amministrazione avrà a disposizione dei fondi certi legati alla vendita del terreno di via Trieste, che andremo a Rogito nel mese di gennaio, quindi con un'entrata extra di 1.600.000 euro aggiunta al 1.000.000-1.200.000 normale che si ha negli anni, possiamo contare su entrate per investimenti, quindi poter programmare una spesa che si aggira, se a condizioni normali, a 2.008.000-2.009.000. Quindi messe insieme poi con le altre entrate meno certe, abbiamo una spesa per segnaletica pari a 320.000 euro, attrezzature veicoli PM 95, abbattimento barriere architettoniche 75, metro tranvia 188. In questo caso è l'unico investimento finanziato da un mutuo, quindi anche l'indebitamento del comune per il 2019 è previsto in miglioramento, ovvero vengono ammortizzati, quindi pagati, quote capitali pari a 1.000.000 di euro e viene, se la procedura andrà avanti, effettuato un mutuo di 188. Quindi l'indebitamento nel 2019 scenderà per 800.000 euro. Poi viabilità 560.000 euro, illuminazione pubblica 25.000 euro. Sull'illuminazione pubblica vedrete nel DUP che è previsto un project, quindi si chiederà l'aiuto di soggetti privati per investire sulla struttura dell'illuminazione pubblica. Riassumendo, si manterrà la stessa spesa corrente e i risparmi che si otterranno nell'investimento verranno lasciati all'operatore per pagare l'investimento stesso. Quindi, per semplificare, se vengono sostituite tutte le lampadine a LED, tutte le lampadine con lampadine a LED, quindi noi, il comune continuerà a pagare la stessa cifra del 2018, ipotizzo 500.000 euro, però la spesa corrente vera e propria sarà di 400, e quei 100.000 euro che il comune continua a pagare verranno utilizzati per ammortizzare la spesa dell'investimento. Ovviamente questa operazione ammonta complessivamente a 2.500.000 e riguarderà circa 9 anni per la durata stessa. Alla fine dei 9 anni il comune avrà subito un adeguamento degli impianti illuminanti, e dopo i 9 anni avrà anche un risparmio, perché inizierà a beneficiare dell'investimento vero e proprio. Certo, un'operazione complessa che richiederà tempo e risorse per renderla attuabile. Poi manutenzione impianti termici, 303.000 euro, la stessa spesa è prevista dal contratto. Poi abbiamo interventi sulla sicurezza, 100.000 euro, ripristino parcheggi vari, 324.000 euro, poi ci sono nel dettaglio nel DUP i vari parcheggi che sono interessati. L'ho anticipato prima, il project e la riqualificazione del quartiere Ceresolo. Questo è legato, se non sbaglio, alle entrate per le antenne, quindi si è voluto evidenziare questa voce. Poi, per quanto riguarda la scuola, abbiamo serbatoio via Enna, manutenzione via Bellaria, ristrutturazione edifici, scuola di Via Cartesio, scuola Leonardo da Vinci, acquisto arredi e CP delle scuole. Ristrutturazione chiesa Piazza Solari, visto che rimane in essere la convenzione e quindi per poter usufruire in modo più concreto di quella struttura che si ritiene importante. Acquisto di attrezzature ludiche, poi piste ciclopedonali 100.000 euro, abbiamo acquisto Villa Medolago 600.000 euro, ovviamente questa è un'operazione complessa, vediamo se ci saranno le condizioni per realizzarla, comunque si è iscritto a bilancio per non perdere l'occasione se si verifica questa possibilità. Realizzazione aree cani e centro sportivo Tolstoj è l'investimento che è stato previsto nel 2018 nel caso in cui il contributo della regione non vada a buon fine e venga riproposto anche per l'anno 19. Poi potature, griglia garbogera, risanamento ambientale, manutenzione edifici comunali 100.000 euro, sistemazioni cimiteri, progettazione PUT, PUT, informatizzazione servizi e nuovo magazzino. In questo caso però avremo delle entrate che ora non vengono considerate certe per l'alienazione della nuova, dell'ipotetica area dove è posto l'attuale magazzino comunale. Altri investimenti: arredi edifici comunali 50.000 euro, acquisto autoveicoli, abbiamo un parco autovetture che è un po' datato, quindi si pensa di sostituire nelle possibilità del bilancio alcune autovetture. L'archivio, è vero che siamo passati a un sistema di protocollazione digitale, informatico, però è anche vero che la sistemazione dell'archivio di Via Cartesio necessita un riordino, nel senso che dal 2004, quando è stato fatto il trasloco, non ci sono state le risorse per poter procedere in via sistematica allo scarto e quindi al riordino dell'archivio. Servono queste risorse per sistemare. Certo, sistemare l'archivio e poi procedere all'archivio digitale vorrebbe dire aver messo a posto questo problema per il comune per un po' di anni, insomma. Totale investimenti, quindi abbiamo 5.400.000, dove ho detto prima che la metà sono coperte da entrate certe, mentre l'altra metà le entrate sono incerte, con mutui solo una piccolissima parte. Per il 9.700.000, però si tiene conto del project, quindi la copertura è di circa un terzo, ho sbagliato la riga. Ecco, questi sono i numeri, ovviamente questi numeri dovranno permettere all'amministrazione di raggiungere gli obiettivi che ho indicato nelle successive 20 slide. Cercherò di essere veloce per non appesantire un po' troppo la seduta. Per quanto riguarda i servizi istituzionali, credo che sia importante segnalare che l'informatore comunale uscirà con una periodicità bimestrale, quindi una migliore informazione per i cittadini. Le altre, non sto a rileggere tutto, comunque si pensa anche di realizzare un archivio fotografico a disposizione dell'ente. Poi ovviamente nel DUP che viene trasmesso ai consiglieri non c'è solo il riassunto di questa sera, ma c'è il dettaglio. Per quanto riguarda il programma 2, legato al segretario generale, vengono riportati i 5 capitoli importanti e funzioni del segretario generale. Li ricordo così perché l'anticorruzione, la trasparenza, l'accesso civico, quindi è il garante che questo servizio sia dato ai vari cittadini che vogliono avere informazioni, poi controlli interni e la privacy. Questi sono 5 punti che 10 anni fa non venivano neanche considerati, ora tassativamente sono le prime funzioni che deve svolgere il segretario comunale. Per quanto riguarda il programma 6, abbiamo l'ufficio tecnico e credo che sia importante sottolineare l'utilizzo del GIS per la gestione cartografica di piano. Ci sarà una formazione il cui costo è previsto intorno ai 2-3 mila euro. Il sistema ci viene fornito gratuitamente dalla regione e sarà installato e sarà utilizzato, così mi hanno detto i tecnici questa mattina, a partire dai primi mesi del 2019. Quindi il comune anche in questo caso vuole rimanere al passo dei migliori. Per quanto riguarda il programma 8, sistemi informativi e statistica, vengono riconfermati i servizi online, anche il sistema dei concorsi. Si è potuto fare diversi concorsi in questo periodo proprio perché le iscrizioni avvenivano online. Faccio solo un esempio, per quanto riguarda il concorso dei vigili urbani, che si è chiuso, almeno l'iscrizione, quindi posso parlare liberamente, ho provato gli atti, con 130 iscritti, se non sbaglio, 15 non ammessi e gli altri verranno invitati alla prova preselettiva. Il lavoro per trascrivere gli iscritti con il loro curriculum ha richiesto un paio d'ore perché tutto era informatizzato. Col sistema vecchio ovviamente richiedeva una settimana di lavoro, perché per ogni candidato riscrivere il nome, riscrivere il cognome, tutte le caratteristiche su un foglio Excel ovviamente avrebbe portato via molto lavoro. Ecco, questa è la trasformazione che gli uffici hanno iniziato e che dovranno continuare se vogliono mantenere servizi all'altezza. E di concorsi il Comune in questi mesi ne ha fatti 4-5. Ecco, senza avere problemi particolari. Anzi, credo che, lo dirò dopo, nuove leve, nuove persone entreranno in sostituzione di quelli che sono già andati via negli anni passati. Ovviamente la sostituzione non è uno a uno, questo è un dato di fatto. Quindi, altro elemento importante, poi passo al punto successivo, le linee telefoniche. Quindi sono due gli obiettivi. Il primo, avere uno studio completo sul sistema che abbiamo. Abbiamo diversi operatori, 4 operatori, riteniamo che sono troppi perché gli operatori con il cambio delle leggi siamo stati costretti ad andare con operatori diversi, quindi semplificare gli operatori, semplificare le linee e con il risparmio garantire anche la fibra alle altre scuole. Finora le scuole che hanno la fibra sono 6, no? Si prevede di allargare, poi vi è, come specificato, 3 linee, poi vi sono gli edifici comunali e il cimitero. Si pensa di allargarle a tutte le scuole con ovviamente la fibra. Il primo elemento che dobbiamo controllare è la possibilità di arrivare, quindi i collegamenti veri e propri, che hanno creato delle difficoltà in alcuni istituti, in alcune, perché il filo non passava nella canalina presente, però questo ha ritardato l'utilizzo della fibra rispetto ai tempi previsti. Ad oggi non abbiamo segnalazioni particolari su disservizi per questo servizio. Le risorse umane. Nel 2019, pur essendo sotto organico, è prevista solo un'assunzione, perché le normative non permettono altro. Nel 2018 è andata via una persona, come detto prima, che ha cessato con il pubblico impiego, quindi può essere rimpiazzata a partire dal 2019. Vedremo quale figura occupare e comunque sarà una sola. Sono possibili mobilità, però le mobilità sono difficili per 2 motivi, perché è necessario l'assenso dell'altro comune. Ovviamente è difficile avere l'assenso. Anche il mese scorso si è chiusa una richiesta di mobilità e non ci sono stati partecipanti, sia per quanto riguarda gli amministrativi che i vigili per gli assistenti sociali. Quindi l'istituto della mobilità è un istituto obbligatorio che appesantisce il procedimento e che non dà effetti. Non so se il legislatore porrà mano a questa situazione, però queste sono le condizioni che ci impediscono anche di rendere più difficile, di impedire la mobilità in uscita, perché è ovvio che se tutti chiedono di andare via il comune non può rimpiazzare quel personale. Polizia locale amministrativa, programma 01 della missione 3. In questo caso l'obiettivo è quello innanzitutto di mantenere il numero dei vigili, e quindi sapendo che potrebbero esserci delle fuoriuscite per pensionamento nel 2019-2020, quindi cercare di recuperare il prima possibile le eventuali perdite. Come sarà possibile? Stiamo facendo infatti un concorso in tal senso, e quindi avere una graduatoria che ci permetterà negli anni prossimi, 19-20, 20-21, di sostituire rapidamente quelli che usciranno. Ritornano i nonni vigili, ne sono previsti 7, e quindi grazie alla convenzione con le associazioni degli anziani. Per quanto riguarda la missione 4, quindi programma, sono stati messi assieme programma 1 e 2, credo che sia importante ricordare la scuola di Via Torino che si completerà nel 2019, così è previsto nel cronoprogramma. E poi un altro elemento credo molto importante, che dopo 10 anni riapre una scuola professionale sul nostro territorio, gestita da un soggetto privato, l'Accademia PBS di Monza, che usufruirà della scuola di via Buozzi, dell'escuola di via Buozzi, e che pagherà anche un canone per il comune. Quindi abbiamo un doppio vantaggio: la vicinanza, un servizio molto importante, perché molti studenti frequentavano quella scuola una decina di anni fa, e quindi viene riproposto. È stato difficile riproporlo, perché questo servizio è un servizio finanziato in parte dalla Regione Lombardia con certe regole, quindi non era facile trovare soggetto privato e che avesse gli accreditamenti necessari per aprire questo servizio. Comunque tutto lascia pensare che per l'anno scolastico 2019-2020 il Comune di Limbiate possa presentare per questo servizio per i cittadini. Quindi anche il programma 4, missione 4, programma 6, riprendo quello che è stato detto prima sulla scuola di via Torino, e si pensa di razionalizzare gli spazi e si prevede l'ampliamento della struttura esistente della scuola media di via Puccini. Okay. No, perché io non conosco bene le scuole, e quindi faccio... Per la missione 5, programma 1, si sono accorpati tre grandi progetti. Ovviamente le risorse comunali non sono in grado di sostenere da sole questi grandi progetti, cioè la villa Crivelli Pusterla e la villa Medolago e l'ospedale Antonini. Si vuole soltanto dire che l'amministrazione presta maggiore attenzione su questi tre progetti, che a cuore ovviamente ha bisogno del coinvolgimento, per un motivo o per l'altro, di altri soggetti e finanziamento e il cofinanziamento degli altri soggetti, perché da sola sicuramente non può reggere a nessuno dei tre. C'è un errore per via Puccini. C'è un errore, infatti il problema rispetto il DUP negli anni passati, anche la presentazione veniva messa assieme, la controllavo personalmente. Ora non mi è possibile fare questa attività, e quindi c'è stato questo refuso. Per quanto riguarda le attività culturali, si ha come nucleo centrale l'attività del teatro, gestito da un soggetto esterno e quindi con costi contenuti, anche se questo non vuol dire che il servizio sia di minor qualità, anzi con minore risorse impiegate abbiamo un servizio all'altezza della struttura. Per quanto riguarda lo sport e tempo libero, vengono confermate le attività sia del centro sportivo che della piscina, e passerei poi alla missione 8, programma 1, e in questo caso elenco le cose importanti che l'amministrazione pensa di realizzare per quanto riguarda l'urbanistica e l'assetto al territorio, ovvero variante generale al PGT, nuovo regolamento edilizio comunale. In questo caso è sufficiente leggere gli oggetti, perché è chiaro cosa si vuole ottenere: aggiornamento del piano urbanistico del traffico, monitoraggio piani attuativi vigenti e nuovi piani, e istituzione della commissione per il paesaggio. Questi sono gli elementi qualificanti e importanti per quanto riguarda l'urbanistica e l'assetto del territorio. Per quanto riguarda la missione 8, programma 2, credo che sia importante sottolineare che andrà a concludersi il lavoro che è appena iniziato sulla Cascina Dandolo e quindi vi sono altri appartamenti per i soggetti più deboli. Entrerà anche in vigore la nuova direttiva della Regione Lombardia, quindi una collaborazione e una valutazione che è sovracomunale, che riguarderà dei bacini ottimali. Ecco, è partita in via sperimentale per il comune di Cinisello, poi, se non sbaglio, il comune di Villasante, credo che nel 2019 sarà estesa a tutta la regione Lombardia. Per quanto riguarda l'ambiente e quindi l'ambiente e i rifiuti, programma 2 e programma 3, viene sottolineato l'importanza del nuovo servizio, è stata fatta la nuova gara e quindi sarà un unico soggetto che avrà cura del ciclo dei rifiuti dall'inizio alla fine, e questo porterà, oltre al miglioramento del servizio, e in futuro credo anche a una tariffa puntuale, con tutti i riflessi positivi che si avranno sui bilanci, non subito, ma occorreranno degli anni, penso 4-5 anni. Il servizio idrico, missione 9, programma 4, il servizio idrico per legge regionale è gestito da Brianza Acque e il comune ha solo funzione di controllo e di indirizzo per quanto riguarda gli investimenti. La gestione è tutta sia dell'acqua che della parte relativa alla fognatura e alla depurazione è in capo ad altri soggetti. Il comune può solo controllare e fare proposte nel caso in cui ritenga necessario degli investimenti. Per il trasporto, si sottolinea l'importanza della metrotranvia e comunque giustificato dal fatto che è l'unica opera che viene finanziata da un mutuo, quindi l'unica opera certa, perché quel mutuo è nelle possibilità del comune. Per quanto riguarda la viabilità, si mantengono gli investimenti, si riportano gli investimenti che si pensa di realizzare grazie alle risorse certe nel piano delle opere pubbliche. Per quanto riguarda la protezione civile, è necessario un aggiornamento del piano e un potenziamento del sistema. Per quanto riguarda le politiche sociali legate alla famiglia, sono obiettivi che ricalcano la normativa e gli obblighi che il comune ha, quindi vengono riportati questi obiettivi e non mi soffermo a esaminarli, e quindi concluderei con l'ultimo. Per quanto riguarda il commercio, si programma una nuova regolamentazione per quanto riguarda la disciplina delle attività di estetista e parrucchieri, insomma. Ecco, credo, certo, è un volume abbastanza voluminoso, i consiglieri avranno il tempo per esaminarle, per poterlo discutere in commissione e poi nella seduta che si avrà prima di Natale.
Grazie dottor Cognati. Ricordo ai consiglieri che da domani sarà disponibile su area riservata questo DUP. Quindi, come ho detto in ID di inizio serata, deve parlare? Questa è la presentazione del bilancio e quindi non si apre la discussione sul punto. Ringraziamo il dottor Cogliati e passiamo all'ultimo punto della serata, che è il numero 12, ed è un ordine del giorno presentato dal gruppo Limbiate Solidale ad oggetto impatto sui territori del decreto legge 4 ottobre 2018 numero 113 in materia di immigrazione e sicurezza. Chi legge per il gruppo? Consigliere Lodola? Devi schiacciare, Daniele. Sì. Adesso hai schiacciato, Daniele, fermo, non schiacciare più. Vai, ci sei. Ok, rischiaccia. Ok, hai già la parola. Avvicinati di più.
Allora, grazie Presidente. Sì, abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno proprio per facilitare anche la discussione, un po' di dibattito in merito al recente decreto legge dell'ottobre, 4 ottobre 2018, in cosiddetto decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. Si pensava di doverlo discutere a un'ora più tarda, quindi si era anche ventilata l'ipotesi di poterlo poi portare al Consiglio Comunale successivo come primo punto. Questo lo dico per correttezza. Se invece abbiamo il tempo e soprattutto la voglia di discuterlo adesso, facciamolo, anche perché è chiaramente un ordine del giorno che è propedeutico anche a scatenare una discussione, un confronto anche sull'argomento. Vabbè, con queste premesse, non so, devo leggerlo tutto o posso...
Sì, se hai intenzione sì, di proporlo, sì.
Allora, l'oggetto è impatto sui territori del...
Sì, con...
Sottolineo però che vorrei che mi si è preso l'impegno che fosse messo al primo punto dell'ordine del giorno.
Se non mi fai la richiesta, Daniele, io non...
No, io...
Ma tu stavi continuando a leggerlo e io ti dico sì. E se invece mi chiedi di metterlo al primo punto, al prossimo ordine, io ti dirò sì, no. Però devi farmi tu la richiesta, non sono io del tuo.
Va bene, allora, no, l'ho detto al microfono perché appunto, avendolo presentato un po'... al limite, diciamo così, di conseguenza l'idea era quella di cercare di avere il tempo di poterlo discutere e anche di lasciare tempo agli altri, magari eventualmente di informarsi. Di conseguenza io chiedo e formalizzo qui, quanto sia un po' accordato, di poterlo discutere nel prossimo Consiglio Comunale come primo punto all'ordine del giorno.
Va bene. D'accordo, richiesta accettata, consigliere Lodola, quindi il prossimo... No, non c'è bisogno, mi prendo io la responsabilità di dire se c'è qualcuno che è contrario, è il contrario. Poi il regolamento non mi specifica che devo metterla ai voti, no?
Quindi, scusi,
se c'è
Presidente...
qualcuno contrario alla richiesta di Lodola, alza la mano, altrimenti do per approvata, no? La nostra... disponibilità a metterlo al primo punto del prossimo Consiglio Comunale.
Quindi il Consiglio Comunale decide di metterlo propone al Presidente di inserirlo come primo punto all'ordine del giorno.
Prossimo consiglio, grazie.
Grazie a voi.
Quindi termina qui il Consiglio Comunale, signori. Grazie, arrivederci alla prossima riunione.